allora, vediamo nel libro del Levitico, capitolo 18, e ci sono 5-6 versetti, vengo io, che sono i versetti dal 22 al 30, dal 22 al 30, 122. Vi facciamo leggere, ecco lì. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con nessuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si prostituirà a una bestia, è una mostruosità. Non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose che si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità, il paese vomiterà i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste cose abominevoli, né colui che è nato nel paese né lo straniero che abita in mezzo a voi, poiché tutte queste cose abominevoli le commette la gente che vi era prima di voi, il paese è stato contaminato. Badate che se contaminate il paese, esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi, poiché tutti quelli che commetteranno qualcuna di queste cose abominevoli saranno eliminati di mezzo al popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete nessuno di quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi e non vi contaminerete con essi. Io sono il Signore, il vostro Dio. Poi andiamo nel libro di Deuteronomio, girate qualche pagina, 206. Capitolo 23, versetti dal 15 al 20. Facciamo leggere qualcun altro. Chi vuole?
Sì, dico io. Allora, capitolo 23 dal 15 al 20. Non consegnerai al suo padrone uno schiavo che dopo averlo lasciato si sarà rifugiato presso di te. Rimarrà da te nel tuo paese, nel luogo che avrà scelto, in quella delle tue città che gli parrà meglio, e non lo molesterai. Non vi sarà alcuna prostituta fra le figlie di Israele, né vi sarà alcun uomo che si prostituisca tra i figli di Israele. Non porterai nella casa del Signore tuo Dio il guadagno di una prostituta, né il prezzo di un cane, per sciogliere un qualsiasi voto, poiché sono entrambi abominevoli per il Signore tuo Dio. Non farai al tuo prossimo prestiti a interesse, né di denaro, né di vivere, né di qualsiasi cosa che si presta di interesse. Allo straniero potrai prestare interesse, ma non al tuo prossimo, affinché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutto ciò cui metterai in mano nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso.
Dunque, eravamo in Levitico, dovremmo andare ancora una volta in Levitico, nel versetto del 23. Capitolo 23, 15-18. No, scusate, ho scritto una cosa anziché un'altra. Ecco, l'ho messo sotto, vi chiedo scusa, ma ho confuso un po' di cose. Vabbè, non sono riuscito a... dovevo cancellarlo, l'ho cancellato ed è rimasto qua scritto, non importa. Allora, poi andiamo in Tessalonicesi, che conoscete tutti, 2 Tessalonicesi, capitolo 2, dall'1 al 12. Facciamo leggere sempre qualche commentario.
secondo?
Sì. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene e che si è manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché si è tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nelle iniquità siano giudicati.
Ecco, poi leggo ancora l'orgoglio nel capitolo 1 dei Romani, lo conosciamo molto molto bene. Versetti 24-27, la prima lettera ai Romani, pagina 1116. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna ed hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Perciò Dio le ha abbandonate passioni infami, infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine, gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Fratelli e sorelle, è passato ancora un anno. E diciamo che, come dicevamo giovedì sera, come ogni periodo della nostra vita si tira un bilancio intorno alle cose che facciamo. Ed io penso che questo bilancio sia molto importante, soprattutto perché è un bilancio che dobbiamo fare davanti al Signore. E come appunto dicevamo l'altra sera, quanto siamo riusciti a crescere, se siamo cresciuti o di quanto siamo calati nella nostra fede. Che cosa ne abbiamo fatto della nostra fede ancora in questo anno che è passato. Eppure, se ci pensiamo bene, siamo un anno più vecchi, tutti quanti. E abbiamo un anno in meno di questa vita provvisoria che ci, non so se ci pensate, che ci avvicina all'incontro con il nostro Dio. E una cosa che dovrebbe farci meditare tutti i giorni. Per vari motivi, ma in ogni caso anche per i migliori, per quelli che stanno grandemente, come si dice dalle nostre parti, in salute, questa è una riflessione che un credente non può non fare. Per fare tutto questo c'è bisogno di, appunto, di fare un calcolo, come si fa con tutti i conti alla spicciola. Non dico che bisogna prendere una calcolatrice, ma la calcolatrice della nostra fede, e dire dall'anno scorso a quest'anno che cosa è cambiato nella mia vita. Questa è una cosa molto molto importante da fare. E allora le domande potrebbero essere diverse: quanto sono diventato più libero? Perché questo, ma non dovrei neanche dirla questa cosa. Quando sono diventato più libero rispetto all'anno scorso? Ma non è neanche una cosa da dire, perché dovrei dire: io sono libero. Non dovrei fare i calcoli quanto sono diventato libero, ma se vogliamo essere un po' più magnanimi, come si fa? Però è vero, c'è anche un percorso, no? Nella nostra vita. Ma il concetto di libertà, quello non può essere toccato. E altra domanda che si potrebbe fare: di quanto sono cresciute le mie preoccupazioni? Di quanto sono cresciute le mie preoccupazioni? Ma soprattutto, quanto ho adorato il Signore? Cioè, quanto mi sono preoccupato di avere in cuore tutti i giorni questo amore, questa sensibilità per il Signore. Vedete, io sono convinto che questo andare verso il Signore e occuparci di questo tutti i giorni e pensare a Lui, questo ve l'avevo forse espresso già in un'altra occasione, questo fa in modo che ci rende più soli, incredibilmente, ma più vicini al Signore. C'era un canto che diceva questo: molto più vicini al Signore, vicino a te. E questa vicinanza con il Signore è una vicinanza che, ahimè, non dico ahimè in senso negativo, ma per chi ancora non capisce queste cose, diventa un momento chi adora il Signore, fratelli e sorelle, non dico che debba trascurare tutto il resto, perché tutto il resto deve essere sopraggiunto a questo, cioè deve essere una cosa gratuita, normale, però ci porta ad avere una sensibilità assolutamente diversa. Quindi le preoccupazioni non sono quelle della carne, ma sono le mie preoccupazioni davanti a Dio, davanti al Signore. Quanto veramente lo amo, quanto veramente sono cambiato. Questa è la cosa che devo riflettere, sulla quale devo riflettere. E vedo tutto che si muove davanti a me, attorno a me, in cose già viste, già fatte, già sperimentate. E questo mi porta a pensare sempre di più al Signore, perché Egli è l'unico punto fermo, è l'unico punto fisso. E allora queste cose qua rischiano di portarci spesso e volentieri anche all'incomprensione, no? Certe volte possiamo apparire, io questo lo posso capire, sono molto dispiaciuto per chi non capisce, certe volte può apparire menefreghismo questo atteggiamento nei confronti degli altri. Ma quando siamo rapiti, toccati dal Signore, il resto tocchi con la mano, non è la stessa cosa, cioè non è lo stesso gusto, e non lo sarà e non lo potrà essere, perché quello è una sostanza che viene direttamente dal Signore ed è un cibo assolutamente diverso da tutti gli altri, ed è essere rapiti da questo amore per il Signore. Ecco perché tante volte per le fratelli e sorelle non ci capiamo, neanche fra di noi, questa è anche la somma che possiamo fare, non ci capiamo neanche fra di noi, perché ognuno seguiva la propria via prima, ma ora dovrebbe seguire un'altra, dovrebbe seguire il Signore. E invece seguiamo i nostri affari, seguiamo le nostre preoccupazioni, è questo che seguiamo. Certo, le preoccupazioni sono lecite, ma in un mondo vi posso garantire che i nostri padri sicuramente ne avevano molte di più. E i nostri padri, mio padre ha fatto 8 anni di guerra, quindi lasciando la famiglia a casa credo che di che cosa vivevano. Noi adesso abbiamo lo stipendio, abbiamo la cassa integrazione, abbiamo tutta una serie di ammortizzatori sociali, così come li chiamano. Non so fino a quanto avremo questo, non lo so, il mondo è tutto in divenire. Infatti Satana sta preparando il suo sistema che è davanti ai nostri occhi. Quindi questo è il conto. Sapete, adorare il Signore significa cambiare molto profondamente. Quindi tante volte le scaramouche che noi abbiamo, le nostre parole, le nostre chiacchiere, le nostre idee fra di noi, se è giusto o sbagliato questo o quell'altro, se siamo ancora in queste condizioni, ma io spero che il Signore ci cambi, ma dobbiamo permettere al Signore di cambiarci, perché Dio non violenta la volontà dell'uomo, perché se no, quello che ha detto la sorella prima riguardo ad Efraim, quando il Signore promette che non sarebbero più tornati in Egitto, ma che l'Assirio sarebbe stato colui che l'avrebbe soggiogato e dominato. E allora, cari fratelli e sorelle, queste sono le considerazioni che si possono fare e che dobbiamo fare alla fine di un anno. Come dicevamo l'altra sera, abbiamo avuto delle cose positive e altre negative, come in tutti i bilanci. Ma alla fine della fiera il conto lo dobbiamo fare noi personalmente davanti al Signore, sapere veramente quanto abbiamo dato. Abbiamo dato al Signore, perché se noi diamo al Signore dobbiamo sapere che riceviamo 100, 1000, 1 milione, 1 miliardo, un'infinità di cose da Lui. E questo non l'abbiamo ancora imparato. Non l'abbiamo ancora imparato. Quanto sono cresciute le mie preoccupazioni, di quanto? Ma a questo punto dico, ma quanto tempo ho dedicato al Signore? Vedete, il tempo che si dedica al Signore non è solo quello quando si prende la Bibbia e si legge la Bibbia, certo, quello è un momento particolare, bello, perché è vero la parola del Signore, ma quanto il Signore mi ha rapito veramente? Quando la mia mente quanto pensa veramente a Lui? E quando penso a Lui capisci che il resto delle cose, sapete quando c'è un valore che vale in continuazione e vale un tanto, e certo che il resto perde quell'importanza che aveva prima, ma non perché non vale più niente dal punto di vista affettivo, dal punto di vista del trascorrere della vita, ma il valore che tu hai toccato con mano, o meglio, hai toccato col cuore, con lo spirito, è un valore che sorpassa ogni tipo di immaginazione. È per quello che si cambia. Non si può essere più gli stessi, quanto si incontra il Signore. E ormai queste cose dovremmo saperle, ma dobbiamo avere un po' di pazienza. No, il Signore ci chiede di avere pazienza. Ecco, quanto tempo ho veramente dedicato al Signore? Ma che ne ho fatto delle cose sante che ho ricevuto da Dio? Che cosa ne ho fatto io di queste cose sante che ho ricevuto da Dio? Leggendo la sua parola, negli studi, nei culti, ma soprattutto in un rapporto personale, che se questo rapporto personale non ce l'ho intimo, diventa difficile capire anche gli altri, capire anche questo signore qua che sta parlando, diventa difficile, diventa tutto difficile. E cerchiamo di farci stare tutto all'insegna di tutto. Tutti i giorni quando mi alzo devo fare i conti con la realtà, tutti noi facciamo conti con la realtà. C'è chi ha una vita più piacevole, tipo la mia, io ringrazio il Signore, io ho una vita molto piacevole, sembra strano quello che dico, no? Così. Nel senso che faccio delle cose che mi piacciono, no? Ce ne sono altri, mi rendo conto che magari fanno delle cose che gli piacciono meno, e bisogna prendere atto di queste cose qua. Ma credetemi, non c'è grande differenza poi alla fine. Sì, nella vita quotidiana le cose possono assolutamente essere diverse, perché trascorro del tempo in modo pacifico, no, più gratificante rispetto a un altro. Ma poi queste cose sono importanti, ma non per l'eternità, sono importanti per la vita quotidiana. Ma la vita quotidiana non è quella che deve sovrastarci, ma quello che deve sovrastarci è la vita eterna. E questo che deve sovrastarci. E allora faccio i conti tutti i giorni. Quando mi alzo devo fare i conti con una realtà che a volte quasi sempre non mi piace. Sono costretto ad ascoltare mille voci, mille suoni, no? Che arrivano da più parti, che mi spingono a fare questo o quello. Ecco, quando arriva questa questione, questo è un problema per noi, è un problema non di poco conto. Perché sono dalle voci che sento se sono spinto a fare una cosa o sono spinto a fare un'altra. E io credo che, per quello dico, se noi abbiamo ascoltato questa voce, abbiamo adorato il Signore veramente, non c'è questa volontà di fare quello che queste voci dicono, attraverso mille strumenti, attraverso scatole, scatolette, attraverso la personalità, la mentalità di tante persone che ci circondano. Vorrei farvi capire che questa è una cosa difficile da fare. Quindi, al di là della vita piacevole o meno che uno può fare, ma c'è una realtà che è quella che sono costretto ad ascoltare tutte queste voci. Ma quanto è giusto che io faccia quello che dicono queste voci? A me non interessano queste voci, io sono rapito dal Signore. A me interessa la sua voce, è quello che io voglio fare. Ormai, fratelli e sorelle, ci troviamo indipendentemente da noi, e bisogna stare molto attenti. Io è da questo che non riesco a farmi capire più delle volte. Ormai ci troviamo, io perché voglio essere lasciato in pace? Perché io voglio pensare al Signore, voglio meditare a Lui, questo che non si capisce. Allora non sono capito. Non sono capito perché siamo su due livelli diversi. Non ci vediamo. Tu sei un piano sotto o sei un piano sopra, io sono un piano sotto, come preferisci. Ma non riusciamo a vederci. E allora, purtroppo, a parte le voci, poi ci sono tutte le voci che vengono dall'esterno. E possiamo dire che ci troviamo davanti a una subdola dittatura. Non so se ve ne siete accorti. Quindi i brani che abbiamo letto fino adesso hanno un senso. Ci troviamo di fronte a una subdola dittatura che ogni giorno, vedete, stringe i suoi bulloni. Ogni giorno. Ogni giorno. E non devo stare io a dirvi queste cose. Ieri ho visto, tanto per restare in tema a quello che abbiamo letto, all'aspetto feroce dell'anticristo, dell'uomo che si sta preparando a questa venuta. E adesso in questi giorni che la Spagna è andata assolutamente in crisi, ma poi ci saranno altre. Questo signor Rajoy si è abbastanza vergognato nel momento, o si è mortificato nel momento che quelli che gli danno i soldi gli hanno detto che praticamente subdolamente la Spagna non c'è più, che è stata venduta a un gruppo di, cioè una nazione che viene venduta. Capite come stanno le cose? Non so, allora questo famoso mostro che accelera e che mostra, stringe i suoi bulloni, i suoi denti di ferro, azzanna le sue vittime e non le molla. Azzanna le sue vittime e non le molla. Che ci liberi il Signore. Liberiamoci, fratelli e sorelle, da tutto questo. Ora non si parla più dell'uomo. Vedete? nel bene o nel male, non si parla più dell'uomo, ma del Dio denaro, che dona l'ebbrezza a quei pochi che lo posseggono, ma è un'ebbrezza molto provvisoria, sapete, conosciamo persone che avevano degli imperi e non hanno potuto godersi, se ne sono andati che avevano 20 anni, 30 anni, e dicevano questo è il tuo regno, la partita di Tutankhamon al figlio di Agnelli, e possiamo dirne altri, non per fare un paragone tra i due, per carità, però ognuno. E allora, fratelli e sorelle, è ora di svegliarci dal sonno, E potremmo dire, in una situazione del genere, potremmo assolutamente fare una preghiera. Questa preghiera è così che rivolgiamo al Signore, ovviamente, non a nessun altro. Possiamo dirlo, oh Signore, Tu solo puoi liberarci, Tu solo puoi darci la libertà. Ecco, perché uno viene rapito. Perché la libertà è un prezzo impagabile. Non c'è prezzo che possa pagare la libertà. Ci sono dei ricconi che vengono messi in galera perché hanno combinato qualcosa. Non esitano a pagare $1 miliardo per essere messi fuori il prima possibile, un giorno o l'altro, capite cosa significa? Ma questo è niente rispetto alla libertà che invece ci dà il Signore. Allora, Tu solo puoi liberarci e darci la libertà. E io voglio chiedere al Signore di liberarci dalle nostre paure. Liberarci dalle nostre paure, perché benché diventati credenti, di paura ne abbiamo ancora. Ricordati, Signore, che siamo Tuoi. Non permettere al Leviatano, sapete che era il Leviatano, il mostro marino, il mostro, di stritolarci, di umiliarci, di tenerci schiavi. Il Leviatano rappresenta, fratello, lo spirito dell'Anticristo, come abbiamo detto prima. E per questo, cari fratelli e sorelle, che la libertà è nel Signore. In questo è la libertà. Per cui a me cosa interessa? Essere libero, cosa mi importa? Una volta che mi tengono schiavo da qualche parte, avete visto i carcerati cosa fanno? Guardano da quel buchetto, guardano quella finestrella da dove entra la luce. Qua hanno un'ora di aria. E cosa sperano? Poi tentano le fughe, tentano di scappare, mettono le lenzuola, fanno i buchi, ci sono dei film, addirittura hanno fatto i buchi sottoterra, per avere poi, chi lo sa, c'era un film, guardate, quel buco, che vanno, passano dall'altra parte. E la libertà, fratelli e sorelle, è una cosa senza fine, un pregio senza fine. Voi forse non immaginate neppure il privilegio di chi appartiene al Signore. È affrancato, dice nella vecchia versione, liberato. È liberato da questo sistema malvagio e ingiusto. Tutti noi vorremmo vivere una vita diversa. Tutti noi vorremmo vivere una vita diversa. Ora, noi abbiamo avuto una grande ricchezza davanti a noi in tutti questi anni. Ma cosa ne abbiamo fatto di questa ricchezza? Quella di aver ascoltato la parola del Signore per tanti anni. Che cosa ne abbiamo fatto? Senza ricordarmi nel computo delle cose, di persone che ci hanno frequentato per tanti anni, quanto dispiacere, che cosa ne hanno fatto? E semmai qualcuno ha fatto un torto grave, qualsiasi torto, avremmo dovuto perdonarci a vicenda, e invece vuol dire che nel cuore di queste persone c'è la morte. E io non voglio andare oltre, il Signore saprà, ma abbiamo avuto una grande ricchezza, enorme. E per quello dico, cosa ne abbiamo fatto di questa ricchezza? Cosa ne stiamo facendo tutti i giorni? Se dobbiamo ancora discutere della rava e della fava. Eh no, questo diventa pesante, credetemi. Allora, tornando a quello di prima, una maledizione sta divorando il mondo. Quando si parla dello spirito dell'Anticristo, pensiamo a un'ipotesi lontana noi, sapete, noi pensiamo a un'ipotesi lontana, sapete, in un film, i film sono in fondo vicini ma molto lontani da noi, perché è una recita, ma qui non si parla di recita, ma invece lo Spirito dell'Anticristo è entrato nel mondo ed opera, e opera, e domina. L'Anticristo domina come principe di questo mondo, sta dominando. Ecco. I tempi della grande tribolazione, cari fratelli e sorelle, sono maturi. Sono maturi. Quando un popolo non ha più diritto di essere un popolo perché appartiene a una banca, ma io non lo so. Ma questa è una delle tante cose, ma ce ne sarebbero tante, di segnali tutti assieme. Vedete, la ribellione a Dio si manifesta sotto ogni forma in questo mondo, sotto ogni forma, la ribellione a Dio, collettivamente e privatamente. Si cerca in ogni modo di distruggere, di pervertire l'ordine naturale delle cose. Si cerca di distruggere, di pervertire questo ordine naturale delle cose. Sapete cosa significa? È talmente grave tutto questo che potrà essere purificato soltanto con una risposta da parte del Signore, attraverso il fuoco eterno che Dio ha preparato per Satana, i suoi angeli e tutti coloro che sono fatti sedurre da lui. Vedete, la sovversione, sapete cosa significa? Sovvertire l'ordine delle cose costituite, cioè che sono legali, è sotto i nostri occhi. Non c'è più moralità di nessun genere, non c'è più moralità, anzi, vedete, si parla spesso, non c'è giorno che si parla di di nozze gay, che non si parli di coppie di fatto, che non si parli di tutte queste cose qua. Appunto, tutte queste cose non fanno altro che mostrare tutta la satanicità nella quale viviamo. Certo che dal punto di vista umano ognuno può fare quello che vuole, non sono interessato alla libertà di ognuno e noi non vogliamo proibire la libertà di chi che sia, ma non possono impormi moralmente di pensare che questo sia un abominio davanti al Signore, che questo sia un qualcosa che sovverte quella che è la legge di Dio. Quindi buonisti davanti a queste cose, state attenti perché il Signore vi chiamerà in giudizio davanti a queste cose. Il buonismo è un cancro malefico, un cancro malefico che non permette di distinguere chiaramente ciò che è peccato da ciò che non lo è. Questo è un segnale molto inquietante, cari fratelli e sorelle. È un segnale talmente inquietante che non si era mai rivelato fino al giorno d'oggi. Perché questo tipo di perversione è sempre esistita, no? Da sempre, ma chiamatelo come volete, io lo chiamo perversione, io lo chiamo un obbrobrio, ma mai è salita così in alto, cari fratelli e sorelle, queste cose, in alto anche nelle sfere del potere, non che nei potenti di allora non ci fossero praticanti di questo genere o omosessuali, cose del genere, ma la cosa è salita così in alto e viene ora imposta dall'alto, fino a pretendere le nozze. E quali nozze? Le nozze dell'agnello, no, le nozze della scrofa, le nozze della scrofa, sfidando Dio, e questo è il problema, sfidando Dio. E chi sfida Dio apertamente se non lo spirito dell'Anticristo, che sta imponendo a tutti e a tutto, a tutto e a tutti, ciò che è moralmente corretto. E stanno dicendo che questa cosa è una cosa assolutamente moralmente corretta, al punto tale che, cioè, quello che Dio aveva reso naturale, cioè il matrimonio tra un uomo e una donna, adesso non è più così. Se tu sei credente, non puoi restare che attonito davanti a queste cose, che stanno avvenendo sotto i tuoi occhi, caro fratello, cara sorella. E non diciamo, ma sì, ma queste cose le sappiamo, ma non ci importa sapere le cose. Invece ci importa sapere a che punto si è spinto avanti lo spirito dell'Anticristo. E si è spinto avanti in un modo subdolo, ma è una realtà. Come puoi pensare che questo sia la normalità?
Ma come puoi pensare che questo sia una normalità? Si sta cercando di scardinare tutti i principi della legge di Dio. Ma voi pensate cosa pensa il Signore davanti a una cosa del genere? Avete visto cosa abbiamo letto? In altri posti questo peccato viene condannato direttamente con la morte in Israele. E purtroppo crea una contaminazione terribile all'interno del popolo. Ecco perché vengono eliminati dal popolo. Questa cosa sfida Dio apertamente, cari fratelli e sorelle. Lo sfida, sta sfidando il Signore apertamente. Apertamente. Ma queste si dimenticano. Queste cose qua venivano già fatte a Pompei. Venivano tollerate. Probabilmente non ci viene riportato da nessuna parte, come oggi, che si vuole che due maschi, due femmine si sposino. Che è un diritto sposarsi e avere diritti legali come tutti gli altri. Io posso capire gli atei davanti a una cosa del genere. Li posso capire. Ma io come credente non, è una cosa che non accetterò mai, perché io sono un credente. Non posso accettare una cosa del genere, è una cosa assolutamente, è una cosa perversa, perché sovverte l'ordine costituito da Dio. E questo ragionamento, se bisogna farlo con cautela, perché molti potrebbero pensare che tu sei omofobo, noi non odiamo. Nessuno di noi, io non odio gli omosessuali, odio il peccato, questo tipo di peccato che è indegno, è ingiusto davanti a Dio. E tra non molto, cari fratelli e sorelle, vedrete che si cercherà di mettere all'indice la Bibbia come libro omofobo, come libro omofobo. Facciamo attenzione ai futuri movimenti che ci saranno sulla terra. La Bibbia invece, cari fratelli e sorelle, è un libro sacro, è la sacra parola di Dio. E sappiamo che Gesù, questo vorremmo dirlo a coloro che sono omosessuali, odia il peccato, ma ama il peccatore. E la parola di Dio ci dice che molti eravate così un tempo e ora non lo siete più, perché avete accettato di essere liberati dalla parola di Dio. Questa cosa del peccato omosessuale, eccetera, come tanti peccati, ma questo è un peccato fatto direttamente contro il corpo, come quello dove il Signore vieta di prostituirsi. Vieta di prostituirsi. Ma anche questo concetto, anche se tu esprimi questi concetti così, siamo noi che non abbiamo più la libertà di esprimere questo. Anche questo viene rigettato da parte di queste persone con violenza, perché il peccato per loro non esiste, perché non esistendo Dio, non esistendo una legge, non esiste il peccato. E l'omosessualità è una normalità, perché si sostiene che chi l'ha detto che siamo normali noi e non sono normali loro. Non lo sentite più di una volta queste cose. Ora però la cosa dei matrimoni gay, cari fratelli e sorelle, è così avanti che vedete che lo spirito dell'anticristo, sapete dove è entrato? È entrato nelle chiese ed è entrato soprattutto non nella Chiesa Cattolica, che ancora resiste con dei principi di un certo genere, moralistici quanto vuoi, ma nelle chiese evangeliche, così a noi vicine, per quello che è stata la storia di questi anni, per il bene che hanno fatto, ma adesso si sono corrotte al punto tale che questo spirito è entrato all'interno di queste chiese evangeliche e fanno dei strani ragionamenti e hanno legalizzato il matrimonio dello scrofolo, chiamatelo così, abbiate pazienza, in opposizione netta alla parola di Dio. In opposizione netta alla parola di Dio. Ed è queste cose che ci dobbiamo guardare. Fratelli e sorelle, noi continuiamo a pensare che tutto questo non ci riguarda. Non ci riguarda affatto. Tanto fa parte di una routine quotidiana. Sapete, sappiamo queste cose, le fanno, tanto non ci toccano, ma lasciali fare. Ma certo, per carità, chi gli vuole impedire niente? Ma sono loro che vogliono impedire a noi. E vogliono mutare quella che
quella che è la nostra visione spirituale del mondo. Ma noi ce l'abbiamo questa visione perché abbiamo il marchio del Signore Gesù Cristo dentro di noi e non può essere mutato. Ora, cioè ciò che è male non può essere chiamato bene, assolutamente. E invece questo è un segno, cari fratelli, di sapere che siamo a un passo dal baratro. Ma vi rendete conto? Forse no, a un passo dal baratro. Cosa ci dice la parola di Dio? Si mangiava, si beveva, si andava, si prendeva moglie, si andava a marito, si costruiva, si faceva qualsiasi cosa. Ma Dio non c'è in questo mondo. Si incontrano i grandi, ma Dio non c'è in questo mondo. Dobbiamo, nessuno si accorse però che venne il diluvio sulla terra. E così dice, che sarà come i tempi di Noè, che questi sono i tempi del ritorno del Signore, che viene a giudicare i vivi e i morti. Allora, cosa possiamo dire? Siamo più seri, cari fratelli e sorelle, siamo più sobri nelle cose di Dio. Più seri e più sobri. Possibile che l'anestesia del serpente abbia un po' morsicato anche noi? È possibile questo, però, sapete, tu non te ne accorgi e dici, ma mi sembra una punturina, e poi sei tutto anestetizzato, cioè non senti più il dolore in un certo posto, però è un veleno, capito? Che ha colpito anche noi, così tanto da non farci più reagire, e questo è il problema. Siamo davanti al male. Male, bene, per noi non cambia niente, è la stessa cosa. Sì, diamo un'opinione così, ma non prendiamo una posizione spirituale, radicale nel nostro cuore. Cari fratelli e sorelle, svegliamoci, apriamo gli occhi, perché lo spirito dell'anticristo è uno spirito di seduzione, di contaminazione, di inganno, e dobbiamo stare attenti perché noi siamo facilmente seducibili, siamo facilmente, ci contaminiamo molto molto facilmente, ci contaminiamo con la carne, con la mente, ci contaminiamo in ogni modo. Non siamo degli ingenui, per cortesia, impariamo a riconoscere che anche noi siamo vulnerabili a questo veleno. Non pensiamo che una volta che abbiamo creduto noi siamo delle persone che non saremo colpiti da Satana. Certo, il Signore ci guarda, c'è scritto che non li tocca, ma la seduzione è satanica, se noi ci lasciamo sedurre non possiamo farci niente. Che cosa aspettiamo ad aprire gli occhi? Cosa ne abbiamo fatto, cari fratelli e sorelle, degli insegnamenti sacri che ci sono venuti dalla parola di Dio? Cosa ne abbiamo fatto? Io vedo molte persone che anziché proseguire nella santità, sapete, quando si fanno dei calcoli, si lasciano richiamare dalle sirene del mondo, no? E come guariranno coloro che dopo aver accettato la salvezza, attenzione fratelli, che questa è una frase molto seria, come faranno coloro che dopo aver accettato la salvezza, non la faranno propria nella propria vita? La salvezza non basta solo accettarla così, ma bisogna farla propria nella nostra vita. La salvezza è una cosa, deve essere una cosa viva, vivente. Vi ricordate quel brano che dice la Troia lavata è tornata ad avvoltolarsi nel fango? Allora, se sono debole, caro fratello e sorelle, perché sono debole? Il peccato, perché? Perché è il peccato che così facilmente ci avvolge. Ma questo peccato che così facilmente ci avvolge, non certo, per questo userò questa frase per contaminarmi ancora. Non so se è chiaro il concetto. Non posso usare questa frase perché è tanto il peccato per contaminarmi ancora. No. Ma per implorare la pietà di Dio sulla mia natura. Capito? Incapace di fare il bene e capace di contaminarsi ogni giorno, ecco perché la grazia di Dio si rinnova ogni mattina, non perché lo spirito lo vuole, e questa è la differenza, non perché lo spirito lo vuole, e questa è la differenza sostanziale, non perché lo spirito lo vuole, perché lo spirito ha desideri contrari alla carne,
Quindi lo spirito non può volere una cosa del genere, no? E allora sappiamo che il Signore ci conosce, ci ha liberati da tutto questo, ma dobbiamo avere le idee chiare su ciò che è bene e su ciò che è male, capito? Non possiamo, lo spirito non può dire, perché ha desideri contrari alla carne, non può dire che questo è giusto, non può dire che l'omosessualità è una cosa normale, una cosa giusta, non lo può dire, e non lo possiamo dire neanche noi, e non possiamo neanche tacere nel momento che siamo chiamati ad esprimere la nostra opinione. Ma userò questa frase, questa, poiché il peccato che così facilmente mi avvolge, ma userò questa frase per esaltare la misericordia di Dio, poiché nello spirito io condanni con determinazione ciò che è peccato. Allora, userò questa frase, ripeto, per esaltare la misericordia di Dio, poiché nello spirito io condanni con determinazione ciò che è peccato. Non posso avere dubbi su ciò che è bene e su ciò che è male. Non posso avere dubbi. Svegliatevi, prima che le ombre di prima, vi ricordate le ombre che c'erano prima di diventare credenti? Allunghino il loro, la loro mano, il loro passo sulla nostra vita. Molto irrequieta. Molti vivono una vita irrequieta. E questo significa che non sono a posto con Dio. Perché, ripeto, noi possiamo peccare non con lo spirito, con la carne, si intende, ma con lo spirito devo sapere che questo è peccato, devo avere la chiarezza, non posso dire che io queste cose non le so, non lo posso dire, posso farle, ma dire, guarda, cioè, l'ho fatto perché il peccato così facilmente mi avvolge, ma... Non dico, lo farò di nuovo perché il peccato così facilmente mi avvolge. L'ho fatto perché il peccato così facilmente mi avvolge. Ma devo pensare alla misericordia di Dio. Devo pensare, avere chiarezza di questo. Che questo, che lo Spirito che ho in me, lo Spirito Santo, mi deve condurre e deve farmi sentire che questo è sbagliato. Perché se non riesco più a distinguere il bene dal male, se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? Con nulla. Arrivederci nell'eternità, alcuni da una parte e gli altri dall'altra, come il Signore ha stabilito. Bene. Amen.